dallo studio centrale di Radio Cusano Campus in Roma. Sani come pesci, la tua salute a portata di radio. Curato e condotto da Isabella Faggiano.
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con Sani come pesci. La vostra salute è a portata di radio, un appuntamento con il vostro benessere e la vostra salute, i consigli dei nostri esperti sempre per voi. Oggi affrontiamo un argomento molto delicato, quello dei disturbi del comportamento alimentare. Parliamo di anoressia, di bulimia, di alimentazione notturna, che sono solo alcune manifestazioni di questa problematica. E stando agli ultimi dati diffusi dalla Società Italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare, in pandemia sono aumentati del 30%, con un più 50% di richieste di prime visite. Addirittura un recentissimo studio pubblicato dal Trevor Project, un centro americano di ricerca che si occupa di fornire i più ampi e diversificati sondaggi sullo stato di salute mentale dei giovani LGBTQT, sono maggiormente a rischio di sviluppare disturbi alimentari. E quindi per parlare proprio di questa tematica e per approfondirla, che ci colleghiamo con il dottor Carlo Alfaro, dirigente di pediatria presso l'unità operativa complessa degli ospedali riuniti della penisola sorrentina e socio Amigay APS, l'Associazione Nazionale delle Problematiche Sanitarie delle Persone LGBT. Benvenuto, dottor Alfaro.
Buongiorno, buongiorno cari amici, buongiorno dottoressa Isabella, grazie dell'invito.
Allora, dottor Alfaro, io in apertura ho accennato ad alcuni dati, un più 30% di persone, anzi di giovanissimi direi più che di persone, che in pandemia hanno cominciato a soffrire di disturbi del comportamento alimentare, addirittura le richieste di aiuto, quindi di prime visite, sono aumentate del 50%. Un quadro però che diventa ancora più allarmante se andiamo a guardare le minoranze sessuali. E questo però emerge da uno studio americano, perché non ci sono in realtà studi italiani che possano dimostrare questa tendenza. Ma io partirei proprio dalle motivazioni: perché c'è un'incidenza maggiore tra questi giovani?
Certamente i disturbi del comportamento alimentare già prima della pandemia erano in aumento, perché sono dei disturbi che in fondo siamo abituati a capire male, a considerare come una ricerca dell'estetica, siamo abituati a considerare, e in questo sbagliamo, la persona anoressica o la persona bulimica come una persona che si fissa sul cibo per un ideale estetico. In realtà questa è una visione un po' superficiale. Sono disturbi dove ci sono delle importanti compromissioni, le importanti compromissioni della percezione dell'immagine corporea, perché c'è un disturbo dell'autostima, c'è un disturbo del pensiero, un disturbo dell'affettività, e la concentrazione sul cibo e sul peso è soltanto un desiderio di controllo che serve ad aumentare la propria autostima nel momento in cui questa è particolarmente più debilitata, insoddisfatta. Quindi il nucleo psicopatologico fondamentale della persona che soffre di un disturbo alimentare è una persona che esprime una grande sofferenza per quanto attiene a tutti gli aspetti della sua vita, della concezione di se stessa, della percezione di sé, delle relazioni con gli altri, e trova nel disturbo alimentare una via di sfogo di un'infelicità molto più profonda, che va quindi analizzata, va compresa e va sostenuta. In pandemia poi questi disturbi alimentari sono aumentati tantissimo, e sicuramente la pandemia ha creato, ormai siamo al terzo anno in cui siamo preoccupati continuamente per la nostra salute, abbiamo paura dell'infezione, paura dei contagi, abbiamo paura che i nostri cari si ammalino, e quindi la concentrazione sulla salute è aumentata. In uno poi con la perdita dei punti fermi che erano relativi a una quotidianità che comunque ci faceva sentire sicuri al riparo, adesso il futuro è diventato estremamente incerto, è aumentato tutta il grande capitolo della salute mentale, quindi è aumentato lo stress, sono aumentati i disturbi dell'umore, c'è stato molto più isolamento, molta più solitudine e anche una sregolazione in quelli che erano i tempi dei passi, quindi tutto è diventato più incerto, più fluttuante, aumentata la sedentarietà, aumentato l'abuso di computer e anche il confronto con gli altri attraverso il molto maggior tempo che si è passato allo schermo, non allo screen time, e quindi questo ha creato ancora di più momenti di incertezza sulla propria percezione corporea, di dismorfofobia. Questo in generale, quindi. Poi nelle minoranze sessuali, perché c'è stato un aumento ancora maggiore? Perché sono persone che già soffrono di più per via del minority stress, per il fatto che sono sempre abituate, sin da che sono piccole, a essere considerate una minoranza da disprezzare, da isolare, da emarginare, e tutta questa violenza, questo bullismo, li rendono persone più fragili, soprattutto in adolescenza, che è già un'età particolarmente a rischio. Quindi i disturbi alimentari, che già incidono maggiormente in adolescenza e che hanno inciso maggiormente in pandemia, a maggior ragione nelle persone che appartengono alla minoranza sessuale, sono diventate un po' il campanello di allarme, la cartina di tornasole che ha fatto capire quanto grave sia stato il grado di sofferenza di queste persone. Perché poi le persone che appartengono a minoranze sessuali sono particolarmente a rischio? Innanzitutto perché essere affetti da minority stress, cioè vivere lo stress della minoranza, porta ad avere anche una minore cura di se stessi, perché se si sente delle persone che valgono di meno, si interiorizzano quei modelli di maltrattamento che si sono ricevuti e si pensa che effettivamente non si vale molto, e quindi c'è un'autosvalutazione. Poi nell'ambito della cultura gay c'è molta valenza della forma, dell'estetica, quindi c'è una forte pressione della bellezza e quindi del non essere adeguati, del non essere accettati. Già non ci si sente accettati perché si è diversi, e nell'ambito della stessa minoranza non si è accettati, si è meno attraenti, meno performanti. E poi c'è anche forse quel bisogno in alcune persone di minimizzare l'aspetto fisico per evitare i conflitti sessuali, cioè se io sono magro magari sono meno maschio, meno attraente, meno muscoloso, e quindi è un modo di nascondermi. Per una donna lesbica essere grassa, essere obesa, infatti c'è maggiore incidenza di obesità nella popolazione delle donne lesbiche, significa essere meno femminile, quindi meno attraente, quindi un po' ritirarsi da quelli che possono essere i conflitti sessuali. E tutto questo poi si traduce ovviamente in un rapporto con il corpo che è distorto e può diventare poi ossessione nel momento in cui l'idea del controllo del peso, del controllo del corpo diventa un'idea fissa che porta, che sfocia poi nella psicopatologia e quindi nel disturbo alimentare vero e proprio.
E non solo, dottor Alfaro, direi, perché tornando alla ricerca che citavo prima, quindi allo studio del Trevor Project, è emerso un dato ancora più allarmante, perché tra questi giovani a cui è stato diagnosticato un disturbo alimentare è emerso anche un rischio 4 volte maggiore di suicidio. Cioè, quindi questo si ricollega un po' a tutta la problematica a cui lei accennava prima del minority stress, perché ovviamente una condizione di stress estremo e prolungato può portare poi ad un aumento di tentativi di suicidio e anche di atti di autolesionismo. Atti che comunque sono aumentati, direi, anche tra la popolazione pediatrica in generale, perché ci sono dei dati, per esempio, come quelli diffusi durante la pandemia, anche di recente, per esempio dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che dicono appunto che c'è stato un forte incremento di accessi al pronto soccorso di bambini, direi, perché parliamo anche di 10-11 anni, quindi non solo di adolescenti, che arrivavano al pronto soccorso proprio perché avevano tentato il suicidio oppure avevano compiuto degli atti di autolesionismo. Quindi una situazione, direi, davvero davvero drammatica.
Assolutamente sì. Dobbiamo considerare che già in adolescenza, e questo già a prescindere dalla pandemia e a prescindere dalle minoranze sessuali, il corpo è uno strumento di comunicazione e quindi diventa l'oggetto su cui si concentra il pensiero, l'oggetto da plasmare, da controllare, ma in alcuni casi anche da attaccare, da deformare. Pensiamo per esempio, anche senza arrivare alla patologia, all'amore che i giovani hanno per i tatuaggi, per i piercing, oppure da modificare nella percezione che ne abbiamo attraverso l'uso di droghe, di alcol, o anche da offrire agli altri, per cui molte volte nei giovani abbiamo dei comportamenti sessuali a rischio, una promiscuità sessuale che poi li espone alle malattie sessualmente trasmissibili. Questa condizione di attacco al corpo è stata accentuata dalla pandemia per i motivi che dicevamo prima, perché la pandemia ha creato un enorme sconvolgimento della salute mentale delle persone, in particolare delle fasce più fragili come gli adolescenti, e il suicidio poi rappresenta l'estremo atto di rifiuto del corpo, il suicidio come l'autolesionismo, e tutti e due questi eventi sono aumentati, questi fenomeni purtroppo psicopatologici sono aumentati sensibilmente in pandemia. Ovviamente le persone che soffrono già per la loro minorità sessuale, per la loro minoranza, perché appartenenti a una minoranza sessuale, di discriminazione e bullismo, a maggior ragione in queste condizioni di stress hanno visto aumentare il loro fattore di rischio. E infatti tutti gli studi, come appunto il Trevor Project, è un progetto molto importante che in America monitorizza la salute mentale della popolazione, in particolare degli adolescenti della comunità LGBT+, ha sottolineato come tutti gli indicatori di salute mentale siano peggiorati nelle minoranze sessuali in seguito alla pandemia, e sono degli studi molto importanti perché ci fanno capire come sanitari, ma anche come persone che si occupano degli adolescenti, genitori, insegnanti, educatori, come siamo chiamati alle armi in questo momento particolarmente difficile della storia dell'umanità per impegnarci al massimo per fornire degli strumenti agli adolescenti per vivere in questa nuova realtà condizionata dalla pandemia, nel senso che la pandemia non finirà, non ci possiamo più illudere che il virus scompaia come avevamo pensato all'inizio, non ci sarà l'immunità di gregge perché le nuove varianti comunque impediranno un'immunità definitiva, dobbiamo convivere con questo virus e dobbiamo convivere con gli effetti che la pandemia ha avuto sugli stati sociali e sul benessere delle popolazioni. Dobbiamo essere pronti, essere armati, noi che siamo adulti e che quindi dovremmo aver raggiunto un maggiore equilibrio, una maggiore saggezza, dobbiamo essere pronti a saper dare ai nostri giovani degli strumenti per la resilienza, che poi è l'elemento più importante per resistere alle difficoltà e per trovare addirittura nelle difficoltà uno stimolo per rinascere, per ricostruire i propri equilibri su basi nuove che non necessariamente siano un peggioramento, anzi dalle difficoltà possiamo trovare l'opportunità di una sfida per una rinascita e anche per un miglioramento, potenziando poi degli aspetti in cui magari eravamo carenti o che non avevamo mai provato ad approfondire. Quindi tutta questa sofferenza deve essere uno stimolo per lavorare di più, per lavorare meglio per noi operatori sanitari, ma anche sociali, o anche per le persone comuni, anche per i genitori, per aiutare i loro figli in questo momento così difficile, così rischioso per il loro equilibrio psicofisico.
Certo, dottor Raffaello, sono pienamente d'accordo con lei, però credo che il punto di partenza di tutto questo debba essere la ricerca scientifica da due punti di vista. Dal punto di vista di indagine, c'è una ricerca scientifica che riesca a darci un po' il polso della situazione, cioè che riesca a mostrarci qual è lo stato dell'arte in Italia, e dall'altro ovviamente una ricerca scientifica che punti alle soluzioni, che possono essere delle terapie, che possono essere degli interventi multidisciplinari. Tutto questo però purtroppo, come dicevamo in apertura, in Italia manca, perché la ricerca che abbiamo citato è una ricerca americana, e non è un caso che sia americana, perché in America si fanno degli studi che danno risposte anche alle minoranze di genere, mentre in Italia tutto questo non viene fatto, cioè non esiste alcun studio che possa dimostrare quanto appunto siano diffusi i disturbi del comportamento alimentare, ma anche altre patologie nei differenti generi, compresa ovviamente le minoranze sessuali. Ma perché, dottor Alfaro, accade tutto questo? Perché l'Italia è indietro dal punto di vista della ricerca scientifica non inclusiva?
Sì, un problema grosso è che in Italia non si fanno studi con l'anagrafica inclusiva, che significa che nel momento in cui nei questionari che si somministrano ai pazienti, si indica l'identità sessuale, c'è soltanto la casella MF, maschio-femmina, e questo binarismo non ci permette di includere tutte le sfumature del genere o dell'orientamento, che come sapete l'identità sessuale di una persona è fatta sia dal sesso biologico, quindi maschile o femminile, quello che viene assegnato alla nascita, ma anche il genere a cui la persona si sente di appartenere, che può essere anche diverso da quello assegnato alla nascita o può essere altro, quindi non binario, e anche poi dall'orientamento che può essere eterosessuale, ma anche omosessuale, bisessuale o altre, ancora altre sfumature come la pansessualità e altre che adesso vengono definite. Quindi questo significa che se noi indichiamo soltanto maschio o femmina, perdiamo tutte queste sfumature e quindi perdiamo la possibilità di vedere che cosa accade nelle varie minoranze sessuali riguardo al tema che stiamo indagando. E poi è molto importante quello che dicevi, quindi lo voglio sottolineare perché hai lanciato un messaggio molto importante, quello delle terapie, nel senso che gli studi che ci sono sempre questi americani dimostrano che gli adolescenti che sono stati sostenuti, gli adolescenti appartenenti a minoranze sessuali che sono stati sostenuti nel coming out, quindi nel dichiarare pubblicamente la loro omosessualità o la loro appartenenza a un genere diverso, e hanno avuto sostegno per questo nella rete della famiglia, della scuola, delle amicizie, non sono andati incontro al minority stress e a tutte le sue devastanti conseguenze, dai disturbi alimentari all'autolesionismo, al suicidio, alla depressione, all'ansia. Quindi è importante una terapia che sia assertiva nei confronti della loro diversità, quindi che accolga la loro diversità, la sostenga e gli permetta di viverla senza interiorizzare quei modelli di maltrattamento che poi sono alla base della sofferenza psichica e del lasciarsi andare, quindi del sviluppo di tante patologie fisiche e psichiche. Quindi la terapia deve partire proprio dall'accoglienza e dal riconoscimento. Una volta addirittura si accettavano le terapie riparative, cioè io mi sento gay ma non sono felice di esserlo, e quindi o mi sento di genere diverso, e quindi si sottoponevano queste persone a una terapia per non riconoscersi più come omosessuale o come di genere diverso. Oggi la società scientifica ha dimostrato inequivocabilmente che queste terapie sono addirittura mortali, nel senso che un adolescente costretto, forzato a non riconoscere la sua identità, un adolescente che va incontro a una forma di depressione fino al suicidio. Quindi la terapia non deve essere assolutamente mai quella di correggere, perché magari per i genitori può essere sconvolgente l'idea che il proprio figlio non rispetti quello che era il loro programma, il loro ideale narcisistico del figlio cisgender ed eterosessuale che continua la stirpe, eccetera, secondo degli stereotipi, ma i genitori e il ragazzo stesso devono essere portati ad accettare se stesso in tutte anche le sue sfumature, le sue differenze, che poi sono la ricchezza della vita, essere differenti. Ecco, questo è un messaggio che va
importante, certo dottor Alfaro, importantissimo. Speriamo insomma che con la diffusione della medicina di precisione, della medicina personalizzata di genere, si ampli diciamo lo sguardo anche verso una medicina, potremmo dire, del terzo genere. Allora io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina.
Grazie infinite dello spazio. Grazie, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a te in particolare.
Ai nostri radioascoltatori invece dico di restare con noi, perché Sani come Pesci torna tra pochissimo dopo una breve pausa.